Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma l'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo gli dicono: Maestro, questa donna è stata sorpresa in fragrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste. Tu che ne dici? Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di chi accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano sull'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed essa rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Parola del Signore.
Gloria a te, oh
Cristo. Dice Paolo, in questo brano della lettera ai Filippesi che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, Paolo è un fariseo secondo la legge, è uno che si studia di metterla in pratica con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze, come direbbe la scrittura. Ma quando conosce il cuore di Gesù Cristo, si trova costretto a cambiare idea su molte cose. Allora scopre il pensiero di Dio in Cristo, migliore, più grande, più attuabile e soprattutto più a misura di uomo, di quello che è nella Torah, che pure era stata scritta per la salvezza degli uomini. E dunque, quando scopre questo, dice: quando io ho conosciuto Gesù Cristo, ho lasciato perdere tutte queste cose. Quali cose? Quelle che erano, secondo Israele, la mappa della giustizia, come comportarsi in ogni circostanza, senza dubbio di sbagliare. Ho considerato tutto questo come spazzatura. San Paolo userà una parola anche molto più forte che spazzatura. È terribile, molto, molto pesante questa accusa che fa. Al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia che deriva dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede. Questo è il criterio con il quale noi entriamo in questa parola questa domenica. La possibilità cioè di cambiare il cuore riguardo a quello che noi abbiamo pensato della giustizia, riformulando il concetto di giustizia in ordine all'esperienza che facciamo di Gesù Cristo. Un'esperienza che ci viene incontro come? Lo sai? Ci viene incontro con misericordia, perché eri peccatore e sei stato perdonato, perché eri lontano e sei stato riavvicinato, perché non ti è stato chiesto mai il conto delle cose che hai fatto. Sempre nella Chiesa Cristo ti ha incontrato per rigenerarti. Questa rigenerazione apre un tempo nuovo, apre alla possibilità di agire secondo un modo nuovo di pensare, dunque con un cuore nuovo. Allora, con questa chiave di lettura entriamo in questa paradossale, questo paradossale racconto che fa l'Evangelista Giovanni, quello dell'adultera, l'adultera. Una donna che è stata colta in flagrante adulterio, dunque non ci sono scusanti. Il problema qua non è giudicarla in ordine al peccato che ha fatto. Il problema è sapere la legge, la Torah, davanti a Gesù, che autorità ha? Chi si deve salvare? La legge? Dimmelo un po', cristiano di questo tempo, che cosa si deve salvare? La legge? Cosa dobbiamo mettere noi a... cosa dobbiamo salvaguardare? Noi stessi? Noi siamo dei cristiani che salvaguardano se stessi? E che cristiani siamo? La nostra fede non è fondata sul sangue dei martiri. Quelli non hanno salvaguardato se stessi. Sapete perché lo dico? Perché in ordine all'idea di dover salvaguardare i nostri interessi, noi giudichiamo con una giustizia senza misericordia. E con una giustizia senza misericordia regoliamo tutti i nostri rapporti, tutte le nostre relazioni, tutto quello che ci connota come cittadini di questo Stato. Allora, questa donna è colta in flagranza di adulterio, non ci sono dubbi. La legge dice, dicono questi qua a Gesù, che una donna colta in flagranza di adulterio deve essere lapidata. Non ci sono santi. Non c'è possibilità di fare diversamente. Tu, Gesù, chi sei? E guarda, questa cosa la chiedo a te. Chi è Gesù qua? Chi è il tuo cristianesimo qua? Cosa fa il tuo cristianesimo? Applica una legge o muore con Cristo in croce? Punta il dito o apre le braccia? Gesù non risponde, lascia passare lungo tempo. Questi si spazientiscono e continuano a domandargli: che autorità hai tu rispetto alla Torah o rispetto a questa donna? Puoi dire una parola in più? Gesù scrive per terra. Nessuno ha mai saputo interpretare cosa voglia dire questo atto di Gesù. Non c'è una esegesi che ce lo spieghi. Chissà, magari ricorderai a questi uomini che sono stati scritti sul fango, che sono stati tirati su dalla terra, che non valgono più di quello che valgono davanti a Dio. Quando questi diventano insistenti, Gesù dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E tu, che sei un moralista, hai pensato che questi più anziani che se ne sono andati perché avevano fatto più peccati dei giovani e dunque si sono resi conto. Ancora, chi ha vinto qua? Ha vinto Gesù? Ha vinto la Torah? O la tua logica che deve tornarti a favore? È Gesù che vince. Allora guardiamo il pensiero di Gesù. Perché gli ha detto così? Fatto sta che se ne vanno tutti, prima i più anziani, poi i più giovani. Che cosa hanno compreso questi anziani? Ti ricordi? Quando Gesù, negli ultimi giorni della sua vita terrena, dal Monte degli Ulivi, dal luogo che oggi chiamiamo Dominus Flevit, guarda Gerusalemme e dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte avrei voluto raccogliere i tuoi figli, come fa una chioccia con i suoi pulcini, ma tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Gerusalemme, donna adultera, in flagranza di adulterio io ti ho incontrata. Cosa devo fare con te, Gerusalemme? Non stavi aspettando il Messia? Sono venuto, non mi hai riconosciuto. Ma hai dato retta neanche alla legge, neanche alla scrittura che ti avrebbe illustrato quali erano le sembianze del Messia e ti avrebbero aiutato a incontrarmi. A chi hai dato retta? Ai Romani? Ai sommi sacerdoti? Ai farisei? Ai sadducei? Agli zeloti? A chi hai dato retta? Tu mi chiedi sulla legge, sulla bontà della legge e sulla autorevolezza del mio insegnamento, quando tu hai superato insegnamento e legge per fare come dicevi tu, per fare i fatti tuoi. E questo è altro che moralismo, questa è un'accusa che noi ce la possiamo prendere pari pari. Ma come abbiamo ragionato? Secondo Dio? Abbiamo lasciato Dio dentro il perimetro della Chiesa, fuori di qua ci siamo regolati con altri criteri. Perché? L'uomo qua dentro è diverso dall'uomo là fuori? Perché la misericordia qua ha un altro valore e fuori ne ha un'altra ancora? La flagranza di adulterio è ciò che gli anziani comprendono. Stavano aspettando una Pasqua in cui, tornando il profeta Elia, avrebbe organizzato il tempo della salvezza e il giudizio finale. E tuttavia, quando Gesù ha mostrato l'agire di Dio in mezzo agli uomini, non l'hanno riconosciuto. Che cosa è importante salvare, la legge o l'uomo? L'uomo. L'uomo. E questo è venuto a fare il Figlio di Dio. E quando tutti se ne saranno andati e guarderà questa donna che sta là, ancora mezza discinta proprio perché era stata presa in flagrante adulterio, lei non si è convertita. Nel frattempo, in quella mezz'ora, non è diventata suora quella donna. È ancora quell'adultera che tu hai visto in flagrante adulterio. E guarda, te lo dico, perché la tua storia è ferita, perché la tua memoria delle cose affettive, delle relazioni, è una memoria ferita. E dunque a te questo fa effetto. Sentir parlare di adulterio e di flagranza fa effetto, va a raggiungere un aspetto della tua vita che è ancora sanguina. Cosa puoi dire? Puoi dire a questa donna che forse non deve essere giudicata, ma Gesù usa un giudizio, lo usa lo stesso, non è che mette da parte la giustizia. Nessuno ti ha giudicata, nessuno, neanche io ti condanno. Va e non peccare più, perché, caro cristiano, la fortuna dell'uomo che crede in Dio è quella di poter essere ricostruito sempre di nuovo. Diceva Isaia nella prima lettura, che non ve ne accorgete, io faccio una cosa nuova, direbbe a te, non te ne accorgi che questa parola può riformulare tutte le tue cose, può riformulare la tua vita, falla entrare con la sua autorevolezza e vedrai che non ragionerai più come hai ragionato prima. E questo è il tempo. Non è il tempo di schierarsi con questi e con quelli, questo è il tempo di riconiugare quelle grandezze che il nostro peccato ha separato, la giustizia di Dio che si attua solo nella misericordia, una misericordia che fa onore alla giustizia, che non la bypassa, che non la mette fuori dall'orizzonte dei nostri atti e delle nostre risposte al mondo. Se c'è bisogno di mettere un tassello in più in questo cammino quaresimale, mettilo sul tuo cuore. Se c'è bisogno di usare una ragione in più, usa questa. Confessa davanti a Dio che non ha mai pensato che la misericordia potesse sposarsi con la giustizia e viceversa, e affida al Signore la possibilità di costruire un mondo nuovo, che vada incontro alle difficoltà degli uomini, invece di escluderli, invece di giudicarli, invece di ucciderli, invece di farli morire. Noi siamo i difensori della vita, sempre, ricordatevelo bene, perché abbiamo creduto nella resurrezione di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu non ci hai mai condannati, non hai mai ricusato le nostre richieste, non hai mai rifiutato le nostre suppliche. E ora che metti davanti ai nostri occhi il mondo, perché noi possiamo farlo crescere nella santità, dacci la possibilità di non giudicare, di non condannare nessuno, di aprire il cuore a una logica che non abbiamo ancora conosciuto, ma che sappiamo che ha il potere di penetrare i cieli e di vincere la morte. Il tuo Spirito ci guidi perché possiamo pregarti secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. L'hai scelta come sposa e ce l'hai data come madre. Generi nuovi figli, capaci di incontrare questo mondo confuso e disorientato e di portarlo all'ovile santo, al tuo gregge, perché gli uomini siano ravvivati, consolati, sostenuti da questa grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi siamo stati dalla parte degli accusatori, avendo dimenticato la misericordia che ci hai usato, le grazie di cui ci hai arricchiti, abbiamo giudicato, escluso, allontanato. Guarisci il nostro cuore, guarisci le nostre azioni, insegnaci la via del bene perché sia a favore anche degli uomini che noi abbiamo maltrattato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono in difficoltà, per quelli che sono schiacciati dall'evidenza del male, per quelli che hanno ceduto alle logiche di questo mondo e si sono smarriti, e per quelli che non ti hanno conosciuto. Aiutali a proclamare le tue lodi, ad agire secondo il tuo cuore e a praticare le tue vie. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri e anche le loro paure. Scruti i loro cuori. Sai se ti amano e cosa temono veramente. Rialzali dalla morte. Mettili a riparo dal pensiero malvagio. Fa che possano discernere tra le seduzioni del maligno e rifiutarle. Fanne un popolo di profeti, di apostoli ed evangelizzatori. Guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.